Escucha Chile.
Escucha Chile.
Ascolta Chile. Storie e cronache a 50 anni dal golpe contro la democrazia.
Vengo de Chile. Un país pequeño. Pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. De irrestricta tolerancia.
Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti alla seconda puntata di Ascolta Cile. Io sono Martina Stefanoni. Ascolta Cile, che è un percorso nella memoria che abbiamo deciso di organizzare, di preparare questa settimana in vista dell'11 settembre, data in cui cade il 50° anniversario del colpo di Stato in Cile. Ieri nella prima puntata abbiamo un po' presentato quello che di fatto è il personaggio di questa storia, Salvador Allende, ma come accade in tutte le grandi vicende che hanno segnato la storia del mondo, la grande storia, quella appunto degli eventi e dei personaggi che sono diventati celebri, si intreccia con la piccola storia, potremmo chiamare, quella fatta dagli uomini, dalle donne ordinari e dalle loro azioni che poi diventano in qualche modo straordinarie. Oggi quindi, come avevamo un po' anticipato ieri, vi racconteremo le storie di quattro cileni, tre uomini e una donna, che in qualche modo hanno fatto la storia. L'11 settembre del 73, quando il generale Pinochet, alla guida dell'esercito, prese il potere, attaccò via terra e bombardando con dei caccia il palazzo presidenziale della Moneda. Allende morì nel corso dell'attacco e per anni la causa della sua morte rimase controversa tra chi sosteneva che il presidente cileno si fosse ucciso e chi invece portava avanti la tesi dell'omicidio. 38 anni dopo, nel 2011, una nuova autopsia effettuata sul corpo riesumato di Allende, divulgata poi dal Servizio Sanitario di Santiago, ha confermato la tesi del suicidio. I risultati dell'autopsia vennero pubblicati a luglio 2011. Noi, a maggio di quell'anno, del 2011, quando venne di fatto formata la squadra che avrebbe poi fatto l'autopsia, abbiamo intervistato Patricio Bustos, che era il direttore del servizio medico legale che poi avrebbe appunto diretto l'autopsia. Sentiamolo.
Per una persona che, come te, ha vissuto sulla propria pelle gli eventi drammatici del 73 in Cile, che cosa significa 35 anni dopo trovarsi nel tuo ruolo?
Beh, significa, come hai detto te nella tua domanda, compiere bene questo ruolo. Cioè, io devo fare parte di un'equipe che sta lavorando per restituire in Cile la verità e la giustizia in confronto di quei drammatici fatti che sono in mezzo a questo dramma che è stata la dittatura di Pinochet. E pertanto lavorare con il corpo di Allende cercando la giustizia, cercando la verità, in ogni modo significa personalmente un rinforzo alle idee che ci hanno portato a tanti a lottare contro la dittatura.
Come mai è così importante, secondo te, arrivare alla verità anche se è passato così tanto tempo?
E perché sulla verità si costruisce la giustizia, sulla giustizia si costruisce una migliore democrazia e su questa si costruisce un migliore paese. Non una nazione più giusta, eccetera, non è una cosa da improvvisare, è una cosa da costruire giorno dopo giorno, anno dopo anno, e questo si costruisce con i fatti, no? Le notizie che dicono che si è suicidato, che questo è morto in strane circostanze, che questo forse è successo, contribuisce soltanto a a nascondere le verità, a costruire le menzogne, e non c'è dubbio che tutte le dittature si costruiscono su menzogne.
Qual è l'importanza e il significato politico nel Cile di oggi di arrivare a capire la vera causa della morte di Salvador Allende?
Viene considerata molto importante dalla gente comune, ma anche ci rendiamo conto che ancora il Cile come nazione è vista dappertutto, in tutto il mondo, con occhi critici rispetto alle capacità che abbiamo noi di ristabilire un paese dove ci siano le condizioni per la giustizia, per applicare la giustizia, per applicare le sanzioni, per mettere in prigione i criminali, per tutte queste possibilità, che non siano dichiarazioni ma che siano fatti. Ristabilire la verità significa senz'altro cercare anche le conseguenze di questo, cioè se si conferma la tesi del suicidio di Allende è una cosa, se per caso si aprisse la possibilità di un omicidio, della partecipazione di terzi, di altre persone, ovviamente che la giustizia dovrebbe cominciare a cercare questi responsabili, e quindi non si sarebbe senz'altro una cosa minore. Si sa benissimo chi sono state le persone, Pinochet ed altri, che hanno dato gli ordini, però bisognerebbe anche cercare chi sono quelli che hanno colpito le armi, chi sono quelli che hanno esploso le bombe, chi sono quelli che hanno bombardato il Palazzo della Moneda, eccetera.
Ci sono molti altri casi, meno celebri, diciamo, di morti irrisolte legate al golpe del 73. Quanti sono?
Noi stiamo parlando di 726 persone. E le più conosciute sono Allende, sono José Toá, l'ex ministro di Allende, e anche Bachelet, il padre della presidenta Bachelet. Però sono 726 persone che sono state assunte in un giudizio nelle corti di giustizia di Santiago, che ha dato gli ordini di procedere a fare la revisione di tutto l'intorno di questi morti per cercare di stabilire la verità. Il servizio medico legale, quello che deve fare come organismo forense, cui sono a capo, è cercare tutti gli elementi di prova per dare ai giudici la possibilità di ristabilire la verità e di applicare la giustizia.
Quindi ci sarà giustizia anche per loro prima o poi?
E giustizia prima di tutto in quelle che non ci sono più in Cile, perché sono stati ammazzati. Senz'altro che c'è un dovere anche morale, però in questo caso stiamo parlando di giustizia piena, di giustizia chiara, di giustizia per tutti, anche per le vittime della dittatura.
Ecco, quando poi Pinochet ha preso il potere e ha governato fino al 1990, la dittatura che ha alimentato, che ha portato avanti, che ha guidato, è stata veramente brutale e violenta. La tortura veniva usata sistematicamente contro gli oppositori politici, così come le violenze sessuali. Anche in questo caso, come abbiamo visto accadere molto spesso, il corpo delle donne è stato usato come arma di guerra, di fatto. E Camilla Maturana è un'avvocata femminista cilena che ha indagato gli abusi sessuali condotti proprio durante la dittatura di Pinochet in Cile.
Io sono Camilla Maturana.
Sono Camilla Maturana, sono cilena, sono femminista, sono avvocato e lavoro da 15 anni sul tema della difesa dei diritti umani delle donne.
15-20 anni in organizzazione femminista dei diritti umani.
Tutta la parte della violazione dei diritti delle donne in epoca di dittatura è un tema grande al quale non si è data l'importanza che merita, o sì?
È la partecipazione delle donne come agenti di cambio.
La partecipazione delle donne è stato un elemento di cambiamento importante, e quindi anche le donne sono state oggetto di repressione. E sì, non sembra essere un tema troppo rilevante nei discorsi e nelle analisi. Forse ora per i 40 anni se ne parla di più. In radio e in TV è un aspetto che viene analizzato. Le donne perseguitate erano le donne militanti dei partiti e dei movimenti aderenti all'Unidad Popular, ma anche le partner, le fidanzate e le mogli dei militanti.
E anche le donne che erano pareja dei militanti.
Quindi una vendetta pura e semplice.
È parte dell'autorità delle donne, finalmente. È parte delle donne, sono la hija de la pareja de la madre de.
fa parte di quella cosa per cui le donne sono la figlia di, la fidanzata di, la madre di, un ruolo di esistenza in funzione di qualcun altro. E le donne, in questa politica di repressione perpetrata dagli agenti dello Stato, sono state, oltre che torturate, anche stuprate e hanno subito gravissime forme di violenza sessuale. Come ti dicevo, la violenza che si dirige non solamente contro le militanti, ma anche contro le compagne dei militanti, è un tipo di tortura specifico. La tortura adotta una sua specificità quando si tratta di donne. E naturalmente esistono le desaparecidas, sono state uccise molte donne dopo essere state violate e torturate. La violenza sessuale è comune in ogni guerra e nei conflitti armati, e il Cile non è stato un'eccezione. Le donne sono state violentate dagli agenti dello Stato, da persone, con oggetti, con animali, in gruppo. È stata applicata a loro elettricità ai genitali, all'ano, ai capezzoli. Sono state denudate sistematicamente, minacciate di violenza, obbligate ad assistere a stupri. Erano colpite al ventre se erano incinte, sottomesse ad aborto forzato. A 30 anni dal golpe, con l'inchiesta Valec, finalmente lo Stato del Cile riconosce che tutto questo era successo, che era successa una cosa che tutte noi donne sapevamo già. Anche perché la violenza sessuale è una strategia bellica per danneggiare il nemico, perché invadendo il corpo del nemico lo umilio. Ma che si dirige anche contro quelle donne che hanno rotto lo stereotipo e che hanno varcato i confini che la società impone loro, perché si sono occupate di politica, che è un territorio maschile, e hanno partecipato per produrre cambiamenti sociali. La violenza contro il corpo delle donne ha come scopo imprimere sullo stesso corpo un segno di annichilazione a ognuna delle singole e alle donne come collettivo, come un messaggio. Fa parte di un filo che percorre la storia. Oggi stiamo vedendo che la violenza sessuale continua a far parte del modus operandi della repressione della polizia.
Oggi in Cile?
Ora in Cile, desde il 2011.
Dal 2011, nel 2012, 2013, con questi movimenti che si sono alzati a difesa dei diritti universali di partecipazione civica, la repressione delle autorità contro le donne e le ragazze ha la forma di repressione sessuale. Le ragazze vengono spogliate quando arrivano in commissariato, vengono colpite sui seni e sulla vagina. Gli insulti hanno una chiarissima connotazione sessuale. Quando una ragazza viene fatta salire su un cellulare, sali, puttana rotta in culo, sali, puttana lesbica. C'è una degradazione delle donne che partecipano al movimento sociale che si dirige alla sessualità. Sappiamo anche da chi partecipa a queste manifestazioni, ma anche dalle testimonianze delle ragazze che vengono a denunciare alle nostre istituzioni, che il messaggio è fondamentalmente: tornatene a casa, vai a casa, vai a curare i bambini.
Andate a casa, andate a cuidar los niños.
Insomma, resta nel tuo ruolo.
Por eso nosotros lo vemos como un continuo, porque eso es el mismo tipo de insultos que recibían las mujeres chilenas, las mujeres argentinas.
È per quello che lo consideriamo come un unico filo. È lo stesso insulto che ricevevano le donne cilene, le argentine, le brasiliane da parte degli agenti dello Stato. E la violenza sessuale purtroppo non è stata un eccesso, un'esagerazione. Ha sempre fatto parte, in modo sistematico, della politica di repressione in tutto il paese e da parte di tutti gli agenti dello Stato. L'aviazione, la marina, l'esercito, i carabinieri, la polizia investigativa, persino la polizia penitenziaria. La violenza sessuale ha colpito donne di tutte le età, ragazzine, anziane, giovani adulte, e fu una pratica, come riconosciuto nell'inchiesta Valec, che è stata perpetrata in tutti i centri di detenzione. Ora, ciò che vediamo a 40 anni di distanza, dopo che lo Stato ha riconosciuto il fatto, è che permane una totale impunità. Questo ci preoccupa moltissimo, perché non esiste ancora in Cile nessun tipo di condanna in cui sia stata riconosciuta a qualcuno la responsabilità di una violenza sessuale.
Establecido la responsabilidad de un agente estatal por las violaciones ni otras formas de violencia sexual.
Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. 7 meses. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, activa, patriarca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter. Tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Con Ana Tijoux, cantante ed MC franco-cilena che da anni scrive e rappa sull'ingiustizia sociale, una cantante femminista, arriviamo al prossimo personaggio di oggi. A volte le azioni di una singola persona hanno il potere un po' di cambiare il corso degli eventi. A volte basta anche solo una parola, una presa di posizione coraggiosa in un momento in cui dire la propria opinione può voler dire anche morire. Questo è un po', come vi dicevo, il senso della puntata di oggi, e la storia che adesso vi raccontiamo è proprio emblematica delle potenze, della potenza che le scelte di ogni persona possono avere. Nel 1988, dopo 15 anni di dittatura, Augusto Pinochet, di fronte alle crescenti pressioni internazionali, è costretto di fatto a chiedere un referendum sulla sua presidenza. I sondaggi restano incerti fino a pochi giorni prima. E per questo, nell'autunno di quell'anno, un uomo decise di esporsi per il no. Quell'uomo è Carlos Caselli, uno dei più grandi calciatori della storia del Cile. Lo chiamavano addirittura il re del metro quadro, perché se prendeva palla in area era gol.
Io fui sequestrata de mi hogar y llevada a un lugar desconocido con la vista vendada, donde fui torturada y vejada brutalmente. Fueron tantas las vejaciones que yo ni siquiera las conté todas.
Nello spot si vede una donna sulla sessantina seduta su un divano a fiori che dice: sono stata sequestrata e picchiata brutalmente. Le torture fisiche sono riuscito a cancellarle, quelle morali non posso dimenticarle. Per questo io voterò no.
Non credo che le vorrei tan facile. Non se me pueden olvidar perché aún las tengo muy grabadas en mi mente y en mi corazón. Por eso yo voy a votar que no.
Poi l'inquadratura si allarga, sulla parete si vede il gagliardetto del Colo Colo, che era la squadra più titolata di Santiago del Cile, e sullo schermo appare proprio Caselli, che dice: anche io voterò no perché i suoi sentimenti sono i miei, perché questa donna meravigliosa è mia madre.
Perché sua allegria che già viene è mia allegria, perché i suoi sentimenti sono i miei sentimenti, perché il giorno di domani possiamo vivere in democrazia, libre, sana, solidaria, en que todos podamos compartir, porque esta linda señora es mi madre.
Qual- Qualche giorno dopo quello spot, il Cile votò no, mettendo fine quindi alla dittatura di Pinochet. Allora, noi sentiamo proprio il racconto di questo episodio che ci ha fatto lo stesso calciatore, Carlos Caselli.
In quei giorni ero in ritiro con la nazionale cilena per preparare la partita contro l'Unione Sovietica. Era lo spareggio per andare ai mondiali di Germania del 1974 e la prima cosa che ricordo fu una grande incertezza. Sentivo i rumori, poi scoprii che era il bombardamento della Moneda. Avvertivo la confusione da parte di tutti, ma non avevo nessuna notizia certa. In ritiro noi giocatori eravamo senza radio o giornali, completamente isolati.
Ricordi le sensazioni che provasti?
La tristezza per prima cosa e poi lo spaesamento perché non sapevamo che fare e ancora il timore, la paura, il terrore e la pena per il sacrificio della nostra gente. Soprattutto la tristezza per il pensiero che là fuori c'erano dei fratelli che uccidevano altri fratelli.
Tua madre subì un sequestro e la tortura, ci fu un accanimento del regime nei tuoi confronti per le tue posizioni da dissidente e per la tua celebrità?
Per molti fattori negli anni di Augusto Pinochet anche gli sportivi subirono la repressione del regime. Molti sono stati colpiti, più di uno torturato brutalmente.
Nel 1973 sei andato a giocare in Spagna, Levante prima ed Espanyol poi. Fu il tuo un esilio?
No, non l'ho mai vissuto come un esilio. Una squadra spagnola mi ha offerto un contratto e io ho accettato.
Dalla Spagna riuscivi ad avere notizie di quanto avveniva in Cile?
Sì, nel mondo si sapevano molte più cose di quante non ne sapesse la gente in Cile. Lì i giornali, la radio, tutti i media erano controllati dalla dittatura.
Potevi tornare in Cile in quegli anni?
Io dovevo tornare in Cile in quel periodo e dovetti farlo alla fine dell'anno 1978 perché mia madre, che aveva subito tutta la cattiveria della dittatura, stava male e io ho sentito la necessità di stare con lei e con i miei cari.
Nel 1988 fosti in prima fila nella battaglia per il referendum democratico. Fu una battaglia complicata quella?
Io direi che il 90% di un paese democratico voleva volvere alla
democrazia. Io sapevo che il 90% del paese voleva tornare alla democrazia. In Cile c'è gente di sinistra buona e gente di destra buona. Credo che il paese in quel momento e sempre avesse solo bisogno di vivere in pace e tranquillità.
Perché tu, che eri un ricco e famoso calciatore, hai sentito il bisogno di avere un ruolo politico?
Perché io sono prima di tutto un essere umano che vede le cose, che prova sentimenti, che soffre quando si trova di fianco a un altro essere umano che soffre.
Cosa ricordi del giorno del referendum che ha posto fine al regime di Pinochet?
Il primo ricordo era questa fila di gente che andava a votare con il volto molto sereno, tranquillo. Esteriormente era così, ma dentro eravamo tutti molto nervosi. Io ho compreso perché quelle elezioni erano troppo importanti.
Che paese è il Cile oggi?
Oggi è un Cile medio convulsionato, medio complicato.
Oggi è un Cile più tranquillo, un paese meno confuso e difficile. Tuttavia ci sono personaggi di allora che continuano a resistere al potere, non fanno nulla, non lavorano per far sì che il paese diventi migliore.
È un paese diviso oggi il Cile?
È un paese diviso, disgraziatamente.
Sì, è un paese diviso, disgraziatamente. Diviso soprattutto perché chi comanda non si rende conto che la gente vuole solo vivere in tranquillità.
Il Cile conosce la propria storia?
Sì, molto, la conosce e sa quali errori sono stati fatti in passato, solo che alcuni continuano a commettere gli stessi errori.
C'è ancora il pericolo che simili tragedie si ripetano?
No, io personalmente credo di no, perché non dobbiamo dimenticarci del ruolo degli Stati Uniti nella vicenda. E poi oggi il paese ha sviluppato una maggiore coscienza sociale.
La battaglia nei tribunali va avanti tutt'oggi, il popolo cileno avrà giustizia?
Nei tribunali ci sono stati e ci sono giudici che hanno fatto di tutto e che non smettono di lottare per scoprire tutta la verità. Ma oggi ci sono ancora più di 1000 desaparecidos, ne sono stati trovati solo 300 e sarebbe importante per il paese sapere dove sono quelle persone. Per ora dobbiamo andare avanti per avere sempre più democrazia ed equità.
La domanda del Cile è per una via democratica e che tutto sia un poco più equitativo.
Muchas gracias, Mr. Caselli.
Saluto. a toda Italia.
Anni dopo la fine della dittatura di Pinochet, nel 1998, quindi 8 anni dopo, due avvocati intentarono una causa contro Pinochet, che all'epoca era senatore a vita, ottenendole l'impeachment e poi l'arresto. I due erano Gladys Marin e Eduardo Contreras Mella, che ha poi raccontato tutto il processo in un libro pubblicato nel 2003, Il Desaforado. Eduardo Contreras Mella fu perseguitato da Augusto Pinochet e fu costretto in esilio a Panama, in Messico e a Cuba, dove rimase per 15 anni. Al suo ritorno in Cile si dedicò anche alle numerose vittime di violazioni dei diritti umani. Noi qualche anno fa lo abbiamo intervistato.
Alla fecha di settembre del 1973 io era un giovane deputato.
In quell'epoca io ero un giovane deputato di Unità Popolare e sto parlando con te perché sono vivo. Sono vivo perché la notte di lunedì 10 settembre del 1973 ero nella mia città, Chillán, che dista 400 km da Santiago. La mattina dopo, molto presto, dovevo partire per la capitale per andare al Palazzo della Moneda per una riunione. Il presidente Salvador Allende avrebbe dovuto spiegare a tutti i parlamentari di Unità Popolare i dettagli relativi al plebiscito per risolvere la crisi politica in corso in quelle settimane, una crisi in Cile tra la sinistra e i democratici cristiani, un plebiscito che forse, non lo sapremo mai, avrebbe potuto evitare il golpe.
Nunca lo sapremo, pudo aver evitato il golpe.
Ricordo un viaggio verso Santiago tranquillo, sereno. Poi alla radio ho sentito la notizia dell'attacco, del colpo di Stato. La riunione chiaramente non si è tenuta e per me è iniziato un lungo periodo di clandestinità, anni di esilio. La mia fortuna è stata di essere un parlamentare giovane, poco conosciuto a Santiago. Per questo è stato possibile nascondermi. Sono scappato tramite l'ambasciata di Panama, ho vissuto a Cuba e in Messico. È un ricordo doloroso per me quanto successo. Ho ancora negli occhi la sera dell'11 settembre i cadaveri che galleggiavano sulle acque del rio Mapocho.
Siamo a Santiago convinti di che era possibile.
È in esilio che alcuni di noi hanno maturato la convinzione che potevamo avere giustizia. Quando è il via al governo di Patricio Aylwin, che peraltro fu uno dei golpisti, mi sono convinto che ci fossero le condizioni per presentare una denuncia presso il tribunale, invocando la difesa dei diritti umani. 10 anni dopo, nel 1998, quando già in Spagna avevamo presentato diverse denunce contro Augusto Pinochet, in Cile prese in mano il caso Juan Guzmán, figlio di un grande poeta cileno che in passato aveva appoggiato il regime. Guzman però si rivelò una persona di gran sensibilità e onestà e si mise ad investigare. Sentì numerosi testimoni, documentò le brutalità subite dalle vittime, soprattutto dalle donne, fatte stuprare dai cani, dai militari, pensate. Contro Pinochet si aprirono oltre 300 processi. Furono processi per l'Operazione Condor, per le carovane della morte, per la violazione dei diritti umani, eccetera, eccetera, e si arrivò al giorno in cui Pinochet finì a giudizio. La condanna, il suo esilio hanno dimostrato all'opinione pubblica che si è trattato di un dittatore sanguinoso, oltre che di un ladro e di un corrotto. Questo era Augusto Pinochet.
Credo che le mostrarono all'opinione pubblica nazionale e internazionale.
È stato un bene per tutti che sia stato condannato, perché quando parliamo di crimini contro l'umanità, a soffrire è tutta l'umanità e non solo il Cile, e tutti quanti hanno il diritto che una cosa del genere nel mondo non succeda mai più.
Non solo Cile, è il conjunto di cittadini e cittadine di tutta la terra che hanno il diritto a che questo nunca mai succeda.
Con la storia di Eduardo Contreras Mella si chiude la puntata di oggi di Ascolta Cile. Noi ci sentiamo domani alla stessa ora. Il tema di domani sarà il golpe visto dall'Italia. Allora vi saluto con un altro brano di Ana Tijoux per parlare. Passiamo dal Cile di ieri al Cile di oggi con Rebellion de Octubre, che parla proprio dell'estallido sociale di cui parleremo nelle prossime puntate, che è scoppiata in Cile nel 2019. A domani.
La primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua. Por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo.